neve dei polli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Basta volerlo e basta saperlo.
Noi stiamo parlando di un computer quantico. Chi spiega che cos'è un computer quantico? Nessuno, da nessuna parte.
Il suono che sentite è il respiro di IQM, il primo computer quantistico d'Italia. Ce ne sono solo 12 nel mondo, protetto in un armadio di 4 metri quadri per 3 nel data center del Politecnico di Torino. Acquisito insieme a Fondazione LINX e INRIM, l'Istituto di Ricerca Metrologica, questo cervellone realizza ciò che la fisica quantistica ha dimostrato di poter rivoluzionare: l'accelerazione di calcoli, ricerche e soluzioni complesse, la cybersicurezza, la simulazione di molecole.
Ovunque ci siano dei problemi che hanno una natura combinatoria, cioè bisogna esplorare tante combinazioni possibili per risolvere un problema, il computer quantistico può farlo in tempi assolutamente più rapidi. Quindi andiamo dalla finanza alla logistica, alla scienza dei materiali, alla farmaceutica. Quello che ci ha colpito è vedere la disponibilità di molte imprese grandi, ma anche start-up, di iniziare a lavorare con noi per esplorare quello che fino a ieri sembrava un qualche cosa di assolutamente futuribile.
È solo una macchina destinata ai settori strategici vicini alle istituzioni. Tutte le aree economiche stanno facendo delle strategie, sostiene LINX. Le imprese sono le benvenute nell'era del Quantum Bit inaugurata qui a Torino. Sistemi più sicuri, veloci e tra l'altro con un notevole risparmio energetico saranno per le aziende un vantaggio competitivo. Progettazione, gestione aziendale e catene di fornitura e servizi.
Noi caldeggeremmo il fatto di aiutare non solo lo sviluppo della tecnologia quantistica in sé, cioè la costruzione dei computer, ma il fatto che sempre di più le imprese possano approcciarsi all'uso di questi computer per risolvere problemi reali.
Così quasi archiviato il vecchio sistema binario dei circuiti elettronici, acceso, spento, stanno per aprirsi milioni di possibilità intermedie. In breve, se i bit possono essere solo 0 o 1, consentendo un'operazione alla volta, il qubit segue il principio della sovrapposizione ed è contemporaneamente sia 0 che 1, offrendo calcoli esponenzialmente più grandi. La crittografia, l'intelligenza artificiale l'adotteranno, restano i problemi etici, non potremo più farne a meno.
Quello che conta è che le future regolamentazioni vengano fatte a ragion veduta e non ovviamente andando a regolamentare quello che ancora non si conosce.
Il grande interrogativo tuttora irrisolto è come affrontare la correzione degli errori e la realizzazione di un quantum computing stabile che fornisca risultati sempre attendibili.
Basta volerlo e basta saperlo, perché quello che manca ancora è il fatto di riuscire a capire che capitalizzare i dati non è un'esclusiva di 4 persone in America o di Xi Jinping in Cina. Può essere alla portata di tutti e fra l'altro non soltanto dei governi. Ogni istituzione può potenzialmente capitalizzare i dati, a maggior ragione se si dispongono di risorse di questo genere.
La stabilità la si risolve attraverso grosse investigazioni tecnologiche e è un lavoro che riguarda l'hardware ma anche il software, soprattutto per la correzione degli errori.
C'è bisogno di opposizione. C'è bisogno dei comunisti.
Signore e signori.
Signore e signori.
Buon pomeriggio.
Buonasera.
Buonasera.
Buongiorno.
Buonasera.
Signore e signori, l'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta. Signore e signori.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta.
Vi rivolgo un messaggio importante. A breve, il Parlamento europeo sarà chiamato ad esprimersi sulla richiesta di revoca della mia immunità parlamentare avanzata dal regime di Viktor Orban. Sarà un voto importante. Lo è ovviamente per me, perché da quel voto dipende la mia libertà personale. Ma non è solo un voto che riguarda me, è un voto che riguarda l'Europa e la democrazia. A consentire la richiesta ungherese significherebbe di fatto collaborazione con un regime autoritario. Come può esserci cooperazione su questioni di giustizia se manca un minimo denominatore democratico condiviso? L'Ungheria, lo sappiamo tutti, è sempre meno una democrazia, sempre meno uno Stato di diritto. Orban del resto non ha mai nascosto le sue intenzioni. In questo contesto credo che occorra tracciare una linea chiara e netta. Non si tratta di destra o di sinistra, si tratta di democrazia contro autoritarismo. Ci sono tutte e tutti coloro che, pur con visioni politiche diverse, anche molto distinte e antagoniste tra loro, credono nei valori democratici fondamentali. E a tutti voi che mi rivolgo, e in particolare a voi che siete stati eletti dal popolo, a cui ora spetta di decidere sulla mia immunità. Difendere la mia immunità non significa difendere me, significa difendere il principio democratico in Europa. non si è trattato e non si tratta di sottrarsi alla giustizia. In Ungheria, per chi osa opporsi al regime, non si cerca giustizia, ma vendetta. Se permettiamo che sia un regime a decidere chi può parlare in quest'aula, questo significa che la stessa indipendenza del Parlamento europeo è compromessa. Difendere la mia immunità significa difendere la libertà di parola e di espressione, il diritto di opposizione, l'indipendenza del potere legislativo e lo Stato di diritto. Significa difendere la libertà politica, significa difendere non la forma, ma la sostanza viva della democrazia. Chi sarà chiamato a votare dovrà assumersi la responsabilità morale e politica di decidere se consegnare una collega nelle mani di un regime autoritario. La responsabilità storica di decidere se in Europa debba prevalere l'autoritarismo oppure la democrazia. A voi la scelta.
Ballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta.
Non gli dare retta, compagno Fantozzi. Tu sei lo sfruttato classico, sei il prototipo degli sfruttati. Ebbene, devi cambiare, ti devi rinnovare. Devi cambiare sfruttato. Li hai provati tutti, ti chiedo di provare anche noi. Ti assicuro che non siamo secondi a nessuno.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta.
Camerata Fantozzi! Le potenze democratiche con le loro inique sanzioni...
Cavaliere?
...tentano di ostacolare il riapparire dell'impero!
Decidi di chi, Fantozzi?
Fatali di Roma!
Vota per me, Fantozzi!
Camerata Fantozzi!
Scudo cruciato, Fantozzi!
Vota Falcao!
C'è Martello, Rosso!
Vota per me!
Lebega, Fantozzi!
PSD! PC! PC!
Piano piano, tra tante contraddizioni e campane discordanti, Fantozzi maturò una sua personalissima decisione politica.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta.
L'autoritarismo oppure la democrazia? A voi la scelta. l'autoritarismo oppure la democrazia. A voi la scelta.
Abbiamo un ospite da presentare che fa parte del grande mondo dell'innovazione. Lui ha una collaborazione con ovviamente il WMF da tanti anni, loro fanno parte del tecnopolo dell'Emirato Romagna, quindi l'ecosistema dell'innovazione di questa regione incredibile. Chiamiamo sul palco, lui è Francesco Ubertini.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a We Make Future per essere qui a Bologna. Io nei prossimi minuti vi parlerò di supercalcolo. In realtà parlerò di fabbriche di intelligenza artificiale. Nel mio discorso passerò attraverso quel luogo che ha citato il presidente Bonaccini, che si chiama Tecnoporo di Bologna.
Tecnoporo di Bologna. Tecnoporo di Bologna. Tecnoporo di Bologna.
Novembre 2022, in questo luogo ha preso vita un supercalcolatore che si chiama Leonardo, come Leonardo da Vinci. Era un mese prima dell'uscita di ChatGPT. Questo è uno dei supercalcolatori più potenti al mondo, è una macchina straordinaria. Fa 250 milioni di miliardi di operazioni in un secondo.
250 milioni di miliardi, 250 milioni di miliardi, 250 milioni di miliardi, 250 milioni di miliardi, 250 milioni di miliardi.
Supercomputer, dal supercomputer, dal supercomputer, dal supercomputer, dal supercomputer, dal supercomputer, dal quantum computing, al 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 quantum.
Quando scienziati e ingegneri si trovano a dover affrontare problemi difficili, si rivolgono ai supercomputer. Si tratta di computer classici molto grandi, spesso dotati di migliaia di core di CPU e GPU, in grado di eseguire calcoli molto grandi e intelligenza artificiale avanzata. Tuttavia, anche i supercomputer sono macchine a codice binario che si basano sulla tecnologia transistor del XX secolo. In altre parole, fanno fatica a risolvere certi tipi di problemi. Se un supercomputer si blocca, probabilmente è perché alla grande macchina classica è stato chiesto di risolvere un problema con un alto grado di complessità. Quando i computer classici falliscono, spesso è a causa della complessità.
Parola di IBM, un'azienda informatica che di macchine per l'ufficio, o meglio, per gli affari, se ne intende. Da anni impegnata nella corsa alla conquista di quel nuovo continente del digitale, rappresentato da un oggetto affascinante, eppure ancora circondato da un alone di mito e mistero, e che dovrebbe risolvere i problemi di complessità. Il computer quantico, o meglio, quantistico. Finora l'informatica si è basata su macchine che funzionano seguendo le regole, le cosiddette architetture, introdotte molti anni or sono, principalmente da Turing, Wiener e von Neumann. Fino ad oggi, sia le macchine sia le leggi che le governano sono rimaste entro i confini della fisica classica. Per la stragrande maggioranza delle persone, quel che avviene nei circuiti di silicio degli odierni PC e smartphone rimane indecifrabile. Eppure, a grandi linee, è possibile farsene un'idea. Un supporto, schede perforate, poi nastri magnetici e infine circuiti sempre più piccoli, viene letto tramite una fonte di energia, elettromeccanica o soltanto elettrica, e ogni sua componente, una volta interrogata, risponde in alfabeto binario, aperto-chiuso, acceso-spento, 0-1, che deriva da una scelta iniziale di adoperare il logaritmo a base 2. A partire da queste fondamenta si sviluppano tutte le varie possibilità offerte da questa lettura calcolo, che aumentano di complessità con l'aumentare delle velocità e delle componenti presenti, diventate nel frattempo sempre più infinitesimamente piccole. Poi è arrivata la meccanica quantistica, in realtà già nota in linea teorica all'epoca dell'invenzione dei cervelli elettronici. Basandosi sul principio di indeterminazione di Heisenberg e l'equazione di Schrödinger, ha dimostrato come, oltre alle leggi che si credevano universali, se ne potevano aggiungere altre, altrettanto valide sebbene in contrasto con le prime. E il mondo dell'informatica non ha tardato ad approfittarne. Negli anni 70 si lavorò per dimostrare la possibilità di costruire una macchina di Turing capace di soddisfare le nuove caratteristiche introdotte dalla meccanica quantistica.
Poi vennero le dimostrazioni teoriche di Charles Bennett e Paul Benioff. Infine, nel 1982, arrivò il lavoro seminale sul computer quantistico in cui Richard Feynman teorizzava il qubit, che a differenza dei bit, dal comportamento binario, può possedere più valori, o meglio, un singolo valore quantistico che corrisponde simultaneamente a più valori classici. La prima vera descrizione di una macchina quantistica universale la si deve a David Deutsch nel 1985 e l'anno seguente il fisico Eric Drexler, lo scopritore del nanomondo, riflette in modo indipendente sulla possibilità di costruire computer molecolari. I prototipi di computer a qubit sono realizzati nel 1997 dal centro ricerche dell'IBM di Almaden, ma bisogna aspettare il 2011 per vedere il primo computer quantistico messo in commercio dall'azienda canadese D-Wave, denominato Vesuvius, acquistato a fini di ricerca da NASA, Google e dalla Lockheed Martin. La triade del potere del nuovo mondo globalizzato. Satelliti, internet e guerra. Ancora fino a pochi anni fa, questo guazzabuglio quantico era considerato dagli stessi ricercatori un sogno piuttosto lontano. Ma quando si ha a che fare con l'ibris degli scienziati e con i denari e le mire di chi li finanzia, l'imprudenza non è mai troppa. Nel 2017 è presentato un prototipo commerciale di quantum computer, l'IBM Q System One, e nell'ottobre dello stesso anno Google ufficializza che un suo computer quantistico avrebbe completato in 200 secondi un calcolo che una vecchia macchina avrebbe svolto in 10.000 anni. Da lì in avanti, il ritmo delle innovazioni accelera. IBM presenta prima il processore quantistico Eagle e nel 2022 il nuovo prototipo, Osprey, a 433 qubit. Lo stesso anno in cui, in Giappone, sono commercializzati i primi 3 quantum computer portatili. Il resto è cronaca del presente. Ma come funziona un computer quantistico? Torniamo all'esempio iniziale.
Un processore IBM Quantum è un wafer non molto più grande di quello che si trova in un laptop. Un sistema hardware quantistico ha all'incirca le dimensioni di un'automobile ed è costituito principalmente da sistemi di raffreddamento per mantenere il processore superconduttore alla sua temperatura operativa ultra fredda. Un computer quantistico utilizza qubit, bit QE, per eseguire algoritmi quantistici multidimensionali.
Dunque, primo requisito è il freddo, per evitare la temuta decoerenza, ovvero mantenere i loro stati quantistici. Tanto freddo,
circa un centesimo di grado sopra lo zero assoluto,
prodotto in modo artificiale adoperando superfluidi ultra raffreddati con giganteschi costi energetici e ovviamente generando al tempo stesso calore.
A queste temperature bassissime, alcuni materiali presentano un importante effetto meccanico quantistico. Gli elettroni si muovono attraverso di essi senza resistenza. Ciò li rende superconduttori.
E quando gli elettroni passano attraverso questi materiali,
si accoppiano, formando coppie di Cooper. Queste coppie possono trasportare una carica attraverso barriere o isolanti tramite un processo noto come tunneling quantistico.
Due superconduttori collocati su entrambi i lati di un isolante formano una giunzione Josephson. Per farla breve, sono queste giunzioni Josephson, i qubit superconduttori, su cui vengono sparati fotoni a microonde, di modo che si possa controllarne il comportamento e far sì che essi contengano, modifichino e leggano singole unità di informazioni quantistiche. Non è tanto il qubit di per sé a essere di grande utilità, ma il fatto che può collocare le informazioni che contiene in uno stato di sovrapposizione, che rappresenta una combinazione di tutte le possibili configurazioni del qubit. I gruppi di qubit in sovrapposizione possono creare spazi computazionali complessi e multidimensionali. In questi spazi è possibile rappresentare problemi complessi in modi nuovi. Infine, altra importante caratteristica è rappresentata dalle relazioni che i qubit hanno fra di loro, che possono generare un effetto detto entanglement quantistico. E qui arriviamo al dunque. In un ambiente di qubit entangled, posti in uno stato di sovrapposizione, ci sono onde di probabilità, che sono le probabilità dei risultati di una misurazione del sistema. Queste onde possono accumularsi l'una sull'altra quando molte di esse raggiungono il picco in corrispondenza di un particolare risultato, oppure annullarsi a vicenda quando i picchi e le depressioni interagiscono. In entrambi i casi si tratta di forme di interferenza. Ma lasciamo stare le questioni tecniche, troppo esoteriche per noi comuni mortali, e vediamo alcuni recenti sviluppi della Quantic Race. A marzo 2025 la Cina ha annunciato che Zhugongji 3.0, dal nome del matematico cinese che nel V secolo d.C. aveva calcolato i valori del pi greco, è in grado di superare il risultato ottenuto da Sycamore, il processore quantistico di Google di precedente generazione, di 6 ordini di grandezza. Nel frattempo, però, Google ha sfornato a dicembre 2024 Willow, un chip quantistico che ha risolto in meno di 5 minuti un calcolo che avrebbe richiesto ad un supercomputer odierno 10 settilioni di anni, cifra con 24 zeri, più dell'età dell'universo. Pare che i due processori siano molto simili in termini di capacità, nello specifico per quanto riguarda l'elemento chiave dei computer quantistici, la correzione degli errori. Il gruppo di ricercatori cinesi ha raggiunto lo stesso risultato di Willow, ottenendo una riduzione degli errori significativa con una griglia di 7x7 qubit e intende proseguire per arrivare a 9x9 e poi a 11x11. Microsoft non è rimasta a guardare e nel febbraio 2025 ha annunciato la creazione di Majorana 1, che sfrutterebbe le particelle scoperte dal fisico catanese nel 1937 per far diventare topologici i qubit, rendendoli così più stabili e resistenti agli errori. I qubit, per modo di dire tradizionali, basati su ioni intrappolati o su quelli superconduttori, sono estremamente sensibili alle interferenze esterne, mentre quelli topologici sarebbero protetti da intrecci quantistici che li renderebbero più resistenti alla famosa decoherence, il fenomeno che causa la perdita di informazioni quantistiche. La principale novità risiede in questo concetto di topo conduttore. Come sostiene Antonino Caffo, giornalista scientifico e collaboratore dell'ANSA,
si tratta di un materiale che presenta proprietà sia di superconduttività, assenza di resistenza elettrica, sia di isolante topologico, conduzione di corrente solo sulla superficie. In un topo conduttore le particelle di Majorana possono emergere come quasi particelle, cioè entità che si comportano come particelle elementari. I topoconduttori sono cruciali per il calcolo quantistico perché offrono un ambiente ideale per la creazione e la manipolazione dei qubit topologici. A temperature estreme, il chip raggiunge la superconduttività, creando uno stato della materia inedito. Non solido, liquido o gassoso, bensì topologico, preservando le sue proprietà intrinseche anche se sottoposto a torsioni e alterazioni. Questo stato permette al chip di accogliere particelle singolari, i fermioni di Majorana, che veicolano l'elettricità. Grazie alla loro stabilità, questi fermioni risolvono il problema principale dei computer quantistici: l'instabilità dei qubit, che spesso mutano dal loro stato 0 e 1 a causa di disturbi, perdendo le loro proprietà quantistiche. Il superconduttore topologico, in grado sia di condurre l'elettricità che di ospitare i fermioni di Majorana, offre protezione da errori e deterioramento. Tale ottimizzazione si traduce in un miglioramento sia delle dimensioni che delle funzionalità del dispositivo.
Se siete curiosi di sapere che cosa sta facendo Leonardo in questo momento, potete collegarvi a un sito web che si chiama hpc.cineca.it e vedete alcuni parametri vitali di Leonardo in tempo reale. Questa è un'infrastruttura pubblica. Metà europea e metà italiana, ed è a disposizione di tutti, del mondo della ricerca, delle imprese, della pubblica amministrazione, è a disposizione di tutti per attività di open research ed innovation. Questa infrastruttura è anche il motore per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale, in particolare di intelligenza artificiale generativa, ad esempio dei large models tipo ChatGPT. Nvidia, a novembre 22, quando ne parlavo, faceva 400 billion di capitalizzazione, cioè un numero importante. Ieri sera ho guardato quant'era la capitalizzazione, fa 3,1 trillion, è la terza azienda più capitalizzata al mondo, al pari di Apple e Microsoft. Che cosa c'entra tutto questo con le fabbriche di intelligenza artificiale? Beh, questa infrastruttura di cui vi ho parlato e quindi quel luogo che vi ho citato, che è il Tecnopolo, è un volano di sviluppo per un ecosistema che mette insieme ricerca, impresa, innovazione, accademia, start-up. È un attrattore di competenze. Fabbriche di intelligenza artificiale, European AI Factories. E noi come Italia, noi come Bologna, noi come Tecnopolo, siamo di fatto la prima AI Factory europea. C'è quindi una fabbrica di futuro, una fabbrica di intelligenza artificiale.
E noi altri della vecchia Europa, come siamo messi in questa competizione? Dopo che nel 2016 la comunità ha lanciato il suo Quantum Manifesto, nel 2018 è partito il programma Quantum Flagship, il cui obiettivo
è sostenere la trasformazione della ricerca europea in applicazioni commerciali che sfruttino appieno il potenziale dirompente del quantum, finanziando progetti in quattro aree di applicazione principali: calcolo quantistico, simulazione quantistica, comunicazione quantistica, rilevamento quantistico e metrologia.
Nella fase di avvio dell'iniziativa Faro 2018-22, il suo bilancio complessivo ammontava a 152 milioni di euro, per un totale di 24 progetti, con oltre 1600 ricercatori coinvolti. Fase conclusasi con la pubblicazione di un rapporto nel gennaio 2023. La fase successiva è in corso di svolgimento, con un bilancio totale di oltre 400 milioni di euro e più di 20 nuovi progetti, e la sua visione a lungo termine
è quella di sviluppare in Europa una cosiddetta internet quantistica, in cui computer quantistici, simulatori e sensori siano interconnessi tramite reti di comunicazione quantistica.
Venendo alla situazione italiana, in attesa del computer quantistico si lavora al miglioramento dell'HPC, High Performance Computing, tramite il Centro Nazionale per la Ricerca in Supercalcolo, ICSC, che coordina la decina di progetti esistenti e facilita la collaborazione tra istituzioni accademiche, centri di ricerca e aziende.
L'obiettivo è trasformare il supercalcolo e il quantum computing in strumenti accessibili e strategici per la crescita economica e scientifica,
ha spiegato Daniela Gabellini, direttrice generale della fondazione ICSC. In cima alle liste delle eccellenze informatiche italiche c'è il Tecnopolo di Bologna, dove è attivo il supercomputer Leonardo, e sono in preparazione nuovi prodigi. A marzo 2025 è stato annunciato l'arrivo del computer quantistico più potente d'Italia, IQM Radiance 54, dal numero di qubit, frutto della partnership tra il CINECA, originariamente acronimo di Consorzio Interuniversitario del Nord-Est per il Calcolo Automatico, a cui aderiscono circa 70 università e ha sede centrale a Casalecchio di Reno, e IQM Quantum Computers, un'azienda leader globale nell'ambito dei computer quantistici superconduttivi con sedi in tutto il mondo. Al Tecnopolo il quantum computer sarà integrato in Leonardo, come aveva preannunciato già 2 anni fa l'ex rettore dell'Università di Bologna, ingegner Francesco Ubertini.
Parliamo di una tecnologia emergente. Leonardo fa 250 milioni di miliardi di operazioni al secondo. Per capirci,
Un'ora di lavoro di Leonardo equivale a 920 anni di lavoro di un computer portatile. Il quantistico è una macchina ancora più potente e rapida, ma consuma meno. Nel frattempo, IQM ha acceso il suo primo computer quantistico a Torino, il 22 maggio 2025, installato nel data center del Politecnico. La macchina installata è dotata di un sistema criogenico avanzato che opera a una temperatura di circa 20 millikelvin, prossima allo zero assoluto, meno 273,15 gradi centigradi, e 100 volte più bassa dello spazio profondo. Tale temperatura è necessaria per garantire la coerenza quantistica dei qubit. All'interno del criostato si crea quindi un ambiente ultra isolato e controllato, che consente le condizioni ideali per il funzionamento di circuiti quantistici estremamente delicati. L'intero sistema copre un'area di circa 4 metri quadri per 3 di altezza, la cui parte centrale è racchiusa in una schermatura che protegge il delicatissimo ambiente da vibrazioni e interferenze elettromagnetiche. A Napoli, l'Università Federico II ha inaugurato nel maggio 2024 il Superconducting Quantum Computing Center, assieme a un computer quantistico di 24 qubit superconduttivi, progettato per essere scalabile, modulare e modificabile, al fine di supportare le attività e le esigenze di ricerca e industria, e di promuovere lo sviluppo di una filiera italiana del calcolo quantistico attraverso la formazione di nuove competenze e professionalità. E mira ad ampliare la propria attività con l'installazione entro la fine del 2024 di un processore quantistico con 40 qubit. In un evento organizzato a marzo del 2025 al Politecnico di Milano da ICSC e da IFAB, International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, fondazione del Tecnopolo di Bologna, Sergio Zazzara di ENI ha presentato HPC6, il computer aziendale operativo da novembre 2024. Con una potenza di picco di 606 PFLOPS, oltre 600 milioni di miliardi di operazioni al secondo, si colloca al quinto posto a livello globale e primo in Europa. Adoperato per effettuare scansioni accurate della struttura geologica del sottosuolo, esattamente come farebbe un attack, ma anche per migliorare l'operatività degli impianti industriali, migliorare l'accuratezza degli studi geologici e fluidodinamici per lo stoccaggio dell'anidride carbonica, per sviluppare batterie più performanti, ottimizzare la filiera dei biocarburanti, sviluppare materiali innovativi per applicazioni nei settori della biochimica e, infine, per simulare il comportamento del plasma nella fusione a confinamento magnetico. Per l'ennesima volta, la favoletta della tracotanza ipertecnologica a vantaggio dell'ambiente e dell'uomo, che di passaggio è anche quella raccontata dall'industria nucleare, che della natura e delle creature è grande amica. Il tutto in vista della fantomatica transizione energetica, che in realtà sarà una pura e semplice addizione, anzi, moltiplicazione delle fonti di energia, in vista della produzione che si sogna illimitata di quell'energia di cui la civiltà cibernetica ha un bisogno sfrenato, al punto da voler succhiare altra linfa all'atomo, di cui si progetta, molto probabilmente, si spera, in vano, sfruttarne non solamente il potere scatenato dalla fissione, la violenta divisione in due delle particelle, ma pure quello che deriverà dall'ultimo abbraccio mortale della materia, la fusione. Frattanto, i cantori delle magnifiche sorti continueranno ad innalzare litanie funebri, travestite da odi alla potenza, come questi versi dell'infame Neruda, che tra un'ode a Stalin e quelle ai più umili alimenti, trovò il modo di magnificare il nucleare.
Neruda. Ode all'atomo. 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 1954.
Piccolissima stella, sembravi per sempre sepolta, e nel metallo nascosto il tuo diabolico fuoco. Un giorno bussarono alla tua minuscola porta. Era l'uomo. Con una scarica ti liberarono, vedesti il mondo, uscisti nel giorno, percorresti città. Il tuo gran fulgore arrivava a illuminare le esistenze. Eri un frutto terribile d'elettrica bellezza. Venivi a affrettare le fiamme dell'estate. E allora giunse, armato d'occhiali di tigre e armatura, con camicia quadrata, con sulfurei baffi e coda di porcospino, giunse il guerriero e ti sedusse. Dormi, ti mormorò, avvolgiti tutto, atomo, che sembri un dio greco, una primaverile
modista parigina. Adagiati sulla mia unghia, entra in questa cassettina. E allora il guerriero ti mise nel suo gilet, come se fossi soltanto una pillola nordamericana, e se ne andò per il mondo e ti lasciò cadere a Hiroshima. Ci svegliammo. L'aurora si era consumata. Tutti gli uccelli caddero calcinati. Un odore di feretro, di gas delle tombe, tuonò per gli spazi. Ascese orrenda la forma del castigo sovrumano. Fungo cruento, cupola, gran fumata, spada dell'inferno. Ascese bruciante l'aria e si sparse la morte a onde parallele e raggiunse la madre addormentata col suo bambino, il pescatore del fiume e i pesci, la panetteria e i pani, l'ingegnere e i suoi edifici. Tutto fu polvere che mordeva, aria assassina. La città sgretolò i suoi ultimi alveoli. Cadde d'un tratto, demolita, fradicia. Gli uomini furono d'improvviso lebbrosi. Afferravano la mano dei figli e la piccola mano rimaneva nella loro. Così, dal tuo nascondiglio, dal segreto manto di pietra dove il fuoco dormiva, ti trassero, scintilla accecante, luce rabbiosa, per distruggere le vite, per infestare lontane esistenze, sotto il mare, nell'aria, sulle spiagge, nell'ultimo gomito dei porti, per cancellare i semi, per assassinare i germi, per ostacolare la corolla. Ti destinarono, atomo, a lasciare rasi al suolo le nazioni, a tramutare l'amore in nera pustola, a bruciare cuori ammonticchiati, ad annebbiare il sangue. Oh, folle scintilla, torna nel tuo sudario, sotterrati nei tuoi strati minerali, torna ad essere pietra cieca, non dar retta ai banditi, cocotti invece alla vita, all'agricoltura, soppianta i motori, stimola l'energia, feconda i pianeti, non hai più segreti, cammina in mezzo agli uomini, senza maschera, terribile, affrettando il passo e propagando i passi della frutta, separando montagne, raddrizzando fiumi e fecondando atomo, straboccata coppa cosmica. Torna alla pace del grappolo, alla velocità della gioia. Torna al recinto, dalla natura. Mettiti al nostro servizio e anziché le ceneri mortali della tua maschera, anziché gli inferi scatenati della tua collera, anziché la minaccia del tuo terribile chiarore, dacci la tua sussultante indocilità, per il bene dei cereali, il tuo magnetismo sfrenato, per fondare la pace fra gli uomini. E così non sarà inferno, la tua luce abbacinante, ma solo felicità. Mattutina speranza, contributo terrestre.
La nave dei Condor. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.